Wiki Radio. Angelo Foletto racconta Niccolò Paganini.
Dolore, genio, inferno, oppure armonia, oppure solarità, oppure invece terribile e inquietante figura diabolica. Quando si parla di Niccolò Paganini si riesca sempre a definire in quel gorgo che è quello sul cui ha prosperato tutto l'immaginario romantico legato a questo straordinario esecutore, compositore italiano nato a Genova il 27 ottobre del 1782. In effetti con Niccolò Paganini noi abbiamo della musica che ci racconta un uomo e un grande musicista, ma abbiamo anche una serie di testimonianze letterarie, ma anche di testimonianze visive che ci possono invogliare ancora oggi, come in realtà sono stati invogliati molti artisti contemporanei, a figurarsi dietro questa immagine di uomo e di musicista quello che poteva essere il senso bruciante dell'ispirazione musicale, dell'ispirazione romantica in senso, se vogliamo, molto gergale. Una persona pallida e magra, stanca e sazia di vita, con i capelli neri a ciocchi, la sciarpa al collo, un'ampia fronte contrappuntata alla parte inferiore del viso, sorprendentemente corto il viso, la simmetria delle guance che sembrano confermare l'assenza di denti. Questa è una delle descrizioni, ed è una descrizione che riguarda Paganini, ma la riguarda, diciamo, in maniera quasi tecnica, in quanto la descrizione venne fatta dal pittore Ludwig Emil Grimm, che aveva ritratto, o meglio aveva schizzato Paganini in una serie di piccole caricature il 10 luglio del 1830, quindi 10 anni prima che morisse. È una delle testimonianze più precise forse dell'aspetto fisico di Paganini, l'aspetto fisico che noi possiamo per esempio ritrovare più che nel grande quadro di Ingres in cui è in posa con le insegne dello Speron d'Oro, è preso, diciamo, di fronte e quindi si nota un po' meno questo viso affilato, diciamo più ancora di quella dai nervosi disegni di Edwin Lanzer, che invece traccia delle sono dei ritratti delle, a punta secca, quindi molto veloce, sono come degli schizzi che però ci danno un po' la sensazione di quello che dovesse essere l'impressione di chi ascoltava Paganini, perché non c'è dubbio che una parte della grande leggenda di Paganini fosse legata a questa straordinario carisma concertistico, ma che era anche un qualcosa che prendeva gli spettatori in una maniera molto particolare.
Le fibre del violino invecchiando migliorano. Un vecchio violinista no. Le mani, per esempio. Questa sera non potrei. Mancano di elettricismo.
Dovresti smettere per un po'.
E scrivere. Questo sì. Dovrei scrivere di più. Comporre qualcosa di importante che resti.
A questo proposito si potrebbe ricordare un altro ritratto, questo letterato Heinrich Heine, che tutti conoscono come poeta ma forse non tutti conoscono come straordinario corrispondente di critica, ma sarebbe stato, diciamo, un cronista musicale negli anni parigini, ebbe più occasioni di incontrare Paganini, di vederlo all'opera, e ne dà un ritratto nel suo romanzo Notti fiorentine, che credo sia rimasto uno dei più impressionanti. Scrive Heine: sul volto pallido e cadaverico il dolore e il genio e l'inferno avevano stampato le loro incancellabili stimmate. Poi va avanti proprio descrivendo le parti fisiche. Ebbene, come nasce e come si arriva a questa sorta di mitologia del personaggio Paganini? La storia è da una parte lunga e dall'altra molto breve.
Dobbiamo rinnovarci. Non mi importa di essere il più grande violinista del mondo, non mi deve importare. Scriverò e dirigerò.
Come in qualsiasi bella storia romantica, Niccolò Paganini nasce in una famiglia modesta, quartogenito di 6 figli. Il padre era un lavoratore portuale, ma era un suonatore dilettante di mandolino, cosa non secondaria per le vicende successive del giovane Niccolò, che debutta in pubblico a 10 anni. Era già violinista, ma soprattutto era già capace di, come scrive lui in una brevissima nota biografica, di pizzicare la chitarra. In realtà la chitarra era una chitarra relativamente nuova, una chitarra a 6 corde che aveva soppiantato in quel periodo quella spagnola a 4 corde doppie, e questo spiega anche perché certi tipi di pizzicati tipicamente chitarristici poi Paganini trasferì addirittura sul violino. La prima testimonianza pubblica del fascino e della bravura di questo ragazzo è del 1795. Il 25 giugno la Gazzetta di Genova pubblica l'annuncio di un concerto. Un concerto che si sarebbe tenuto alcuni giorni dopo, il 31 luglio, al Teatro di Sant'Agostino, in cui si annuncia per l'appunto un giovinetto già noto alla patria per la sua abilità nel maneggio del violino, dal nome di Niccolò Paganini.
Se voglio, con la mia musica, ballate tutti.
Ma bravo, scherza anche con queste cose, non ci manca altro.
Col violino viene una musica bellissima su quella canzone, mi piace, se la studio.
Ma lo sai cos'è quella canzone, la Carmagnola, e lo sai cosa dice? Che bisogna impiccare tutti gli aristocratici.
E che ne so io?
Appunto, è così che nascono i geni, che non sanno mai niente.
Ma non vuoi più che studio?
Io dico solo che potevamo fare da noi senza leccare i piedi ai signori.
Quindi evidentemente c'era una piccola leggenda, probabilmente una leggenda di quartiere, una leggenda locale, ma si era creata attorno alle qualità di questo ragazzo. La cosa curiosa di questo concerto Accademia è che il concerto fu organizzato, non si sa bene da chi, ma probabilmente dalla famiglia, per una ragione molto molto precisa. Non soltanto quella di far vedere il giovane prodigio, ma quella di consentire a questo giovane prodigio di diventare effettivamente un artista di grande nome, di grande levatura, in quanto la serata nel corso della quale tra l'altro venne proposta la sua prima composizione, quindi il giovane non era soltanto uno strumentista ma già si presenta anche come compositore, vengono presentate le variazioni su un'aria piemontese, la Campagnola, per violino e chitarra, notate, violino e chitarra, il ricavato della serata viene destinato per una sorta di borsa di studi. In realtà il musicista aveva bisogno di soldi perché, avendo imparato a suonare in maniera quasi autodidattica, dei maestri di Paganini si sanno i nomi, Giovanni Servetto e Francesco Gnecco, ma non si sa nient'altro, probabilmente erano appunto maestri quasi di strada. Qualcuno, lui stesso, si era reso conto che per fare il salto di qualità c'era bisogno di andare ad una grande scuola. Ed ecco che appunto con i soldi che vengono ricavati in quella serata, Paganini riesce ad andare a studiare a Parma, alla scuola di Alessandro Rolla. Alessandro Rolla era uno dei grandi miti della musica, diciamo, del Lombardo-Veneto. Era un violinista eccellente, un compositore, ma soprattutto era in quegli anni il capo orchestra dell'Orchestra della Scala. Allora un capo orchestra della Scala era un qualcosa di più che un violino di spalla, era un violino di spalla ma era anche un direttore d'orchestra, ma era anche in parte un direttore artistico, quindi evidentemente una presenza di quel genere. Rolla ci sarà ancora capo dell'Orchestra della Scala quando arrivò Verdi alla Scala, quindi diciamo è un personaggio che ha creato e ha tenuto a battesimo tutta una serie di grandi musicisti. E Rolla accolse di buon grado il giovane Paganini, gli diede tutta una serie di lezioni sia a Milano che a Parma.
No!
Da dove arrivi? Dove sei stato? Cosa hai fatto? Tua madre che piange e sviene, non in giro a cercarti tutto il giorno e tutta la notte. Hai anche spaccato il violino. Ma bene, ma bravo, non te lo comprerò più, almeno così è finita! È finita anche con l'arte!
Tieni, prendi questo.
Ma no, è tuo.
Non mi serve, davvero. A me basta questo. Lo riaccomodo.
Va bene. Ma io te ne mando uno più bello.
Ma sei proprio deciso? Dove vai?
Non so. Lontano. A Parma, a Roma.
Dove?
Non so, insomma, scappo via.
Ma se non hai un soldo?
Ho il violino.
A seguito delle elezioni con Alessandro Rolla a Milano e a Parma, il giovane Paganini si sente in grado di affrontare il gran mondo. Il gran mondo per alcuni anni si limitò soprattutto all'Italia, fino al 1827 più o meno, accumulando, diciamo, da una parte la fama di virtuosa, delle cronache di una vita regolare, eccessiva in tutti i sensi, sia dal punto di vista amoroso sia dal punto di vista finanziario. E questa fama praticamente poi si protrasse anche nel corso degli anni successivi, quando divenne il solista, il virtuoso più acclamato in tutta Europa. Un virtuoso che evidentemente partiva da grandi qualità e riusciva a mantenere queste qualità attraverso il continuo esercizio. Sicuramente non ci sono testimonianze di musicisti che ebbero l'occasione, o in alcuni casi cercarono l'occasione di incontrarlo, che non fossero dello stesso entusiasmo. Dalla famosa frase di "un uomo così non tornerà più" di Franz Schubert, ai lunghi scritti fatti da Schumann che attribuì a Paganini il fatto di essere riuscito a dedicarsi alla musica. La decisione di dedicarsi alla musica venne proprio dopo un'esibizione in cui aveva ascoltato Paganini.
Secondo palco della prima fila, a destra del palcoscenico, in piedi, c'è un allievo del conservatorio. Un giovane biondo, lo voglio qui subito.
Ma il re?
Io non torno in sala se prima non ho parlato con quel ragazzo.
Il re, il pubblico,
lo... Ti ho detto che non torno se non ho parlato con quel giovanotto. Andate!
Io l'ho veduto, sa, durante il concerto. E l'ho osservato bene. Non un gesto, non un applauso, non faceva altro che ridere. Si può sapere perché?
Maestro, non ridevo di lei.
E allora di che rideva?
Ridevo di me stesso, maestro.
Di lei?
Sì, di me. Vede, anch'io compongo. Mi credevo già un Rossini. Oggi il suo violino mi ha fatto capire che cosa sia la grande musica. E pensando ai miei scarabocchi, bene, non potevo che ridere. I miei rispetti, maestro. Nessuno l'ammira più di me.
Giovanotto, il suo nome?
Vincenzo Bellini.
Grande attività in cui si accumula questa montagna di testimonianze che poi si trasformano in aneddoti, di aneddoto in aneddoto, di testimonianze che si trasformano in romanzi della sua vita, una vita che dal punto di vista sentimentale appunto fu molto movimentata, ma con un solo periodo, diciamo, di relativa calma, ovvero il rapporto che ebbe per alcuni anni con una cantante, in realtà mediocre cantante per giunta nevrotica, poi la definirà lo stesso Paganini qualche anno dopo, Antonia Bianchi, con la quale appunto convisse tra il 24 e il 27, soprattutto negli anni in cui suonava moltissimo in sud. Tra Napoli e Palermo i teatri impazzivano per lui. E proprio a Palermo, il 23 luglio del 1825, vide la luce Achille. Achille è il figlio prediletto, è il figlio a cui sarà destinato il patrimonio, sia artistico ma anche quello morale del padre, un figlio che, diciamo, non fu facile da conquistare anche come figlio, in quanto la legittimazione di questo figlio costò non poco a Paganini, perché nel frattempo la moglie si era, cioè la convivente Antonia Bianchi si era sposata con un altro nobile milanese. Quindi il suo legame praticamente non era ufficializzato e dovette sborsare 2.000 scudi alla madre per avere la patria potestà del figlio. E non sarebbe forse bastato se non ci fosse stato l'intercessione di Carlo Alberto. Carlo Alberto di Torino era uno dei suoi ascoltatori, ma anche di quelli che erano stati offesi in vita sua. Infatti Carlo Alberto fu quello cui fu destinato la famosa frase "Paganini non ripete" del febbraio del 1818, quando appunto al Teatro Carignano di Torino si rifiutò di dare un bis, e questo creò dei cattivi rapporti sicuramente con la città, dove non volle suonare per parecchio tempo, rapporti che appunto si rappacificarono quando lo stesso Carlo Alberto, con un moto di generosità, diciamo ingoiando questa che era stata un'offesa che aveva avuto un certo riscontro anche pubblico, si offrì di dargli una mano in modo da poter finalmente riavere la legittima patria potestà sul figlio Achille.
Papà, ho paura.
Non bisogna avere paura. È la paura che fa venire la malattia. Di che cosa hai paura? Della morte?
Sì.
Ma la morte è come la vita. Sta sempre intorno a noi. Bisogna vederla per imparare a non averne paura. Guarda. Guarda, guarda. Queste cose non le insegnano a scuola.
Ma tutti hanno paura.
Tutti. Ma noi no. Noi siamo diversi. Io sono Niccolò Paganini e tu sei mio figlio, capito? A Parigi, quando c'era il colera, io suonavo per loro. Stavano per morire. Eppure venivano a sentirmi. Improvvisavo su quelle facce. Ma non era musica di morte. Era la mia musica. Esaltazione, coraggio.
Paganini era sicuramente l'uomo che ci voleva. Era un violinista perfetto, era un virtuoso straordinario, era un uomo irregolare, era malato, era anche fisicamente deforme. Aveva esattamente tutto quello che occorreva per diventare immediatamente un mito. Ma era un mito perché partiva soprattutto dal fatto di suonare questo strumento, che era uno strumento non ancora dotato di una grande letteratura, ma soprattutto che non aveva ancora delle presenze così forti, e soprattutto che doveva immediatamente porsi in concorrenza con lo strumento dominante in quel momento dei virtuosi, che era il pianoforte. Dicevo, suonava questo strumento in una maniera straordinaria. Lo suonava in maniera straordinaria sia dal punto di vista musicale, sia dal punto di vista, se vogliamo, spettacolare. Ci sono più aneddoti del fatto che molto spesso, quando voleva conquistare una signora, una ragazza del pubblico, Paganini preparasse lo strumento, ovvero facesse in modo, con opportuni incisioni, che le corde dello strumento, una, due, a volte addirittura tre, si spezzassero nel corso dell'esecuzione. Lui continuava l'esecuzione usando le corde che rimanevano, oppure lasciando una corda alta e una corda bassa appositamente per improvvisare in una variazione una sorta di canto d'amore che sembrava un po' un ululato, in realtà a testimonianza degli spettatori. Quindi un modo di giocare anche con lo strumento che per certi versi contrasta con quello che è il ruolo di compositore di Paganini, perché al di là della sua grande produzione, i concerti, i vari concerti per violino e orchestra, la grandissima quantità di musica da camera, decine di quartetti per archi e ovviamente moltissime composizioni per il binomio più amato, quello con cui aveva debuttato, ovvero violino e chitarra, nel 1820 pubblica i 24 capricci per violino solo, che sono la summa del mondo violinistico di Paganini e soprattutto sono un punto di non ritorno per la tecnica violinistica e anche per il gusto musicale del tempo, perché la bellezza dei capricci di Paganini è da una parte legata, diciamo, alla sua qualità musicale e tecnica complessiva, ma anche al fatto che sono costruiti con materiali che ci raccontano anche qual era il mondo attorno a Paganini, che era il mondo del melodramma, che era il mondo delle grandi cantabilità d'opera, che era il mondo da cui provenivano alcuni dei suoi cari amici, per esempio Gioacchino Rossini, col quale collaborò più volte, e via dicendo. Ma nello stesso tempo sono anche la testimonianza di una capacità di inventarsi la tecnica, sulla quale si è molto discusso. E la discussione è legata ad un fatto che alcune testimonianze del tempo ci rendono molto plausibile, ovvero la deformità fisica che tutti riscontravano in Paganini e che attribuivano a questa sua origine infernale, diabolica sul Fure, era in realtà legata proprio a una distrofia originaria, ereditaria, che gli rendeva questa figura, come dire, così adatta ad abbracciare il violino, ma soprattutto che rendeva le mani di una duttilità che noi non possiamo immaginarci.
Paganini, tu sei un innovatore. Il violino nelle tue mani è un'orchestra.
Puoi suonare un intero concerto sulla corda di sole.
Affidati a me, ti porterò in cima al cartellone da Roma a Londra.
Faremo a pezzi il mondo.
La stampa è ossessionata dal maestro italiano.
Sto cercando la persona giusta per cantare quest'aria. Mi fareste l'onore di provarla? Ve ne prego.
Oggi alcune posizioni, che sono, diciamo, i modi di intonare sul violino, pare che Paganini riuscisse a raggiungere senza muovere praticamente a mano, soltanto allungando le dita, perché aveva delle dita che erano in grado, quasi si dice, di toccare con il pollice il mignolo della mano sinistra tranquillamente passandoci sopra. Quindi possiamo immaginare che tipo di straordinaria qualità ci fosse dietro, ma nello stesso tempo questa qualità non era disgiunta da un lavoro costante. Se non studio un giorno me ne accorgo io, ha scritto Paganini, se non studio due giorni se ne accorge il pubblico, e noi possiamo credere soprattutto al fatto che se non studiava un giorno lui se ne accorgeva.
Tutto ciò che sento, che sono, che voglio essere, lo metto nella musica.
Questo Paganini è un noto seduttore e venera il diavolo.
Musica per le mie orecchie. Non sono il diavolo, io servo il diavolo e tu sei il mio padrone.
Non è la tua vita, è la mia vita.
Dell'arte di Niccolò Paganini, morto a Nizza il 27 maggio del 1840, rimangono testimonianze di diverso ambito. Una è quella legata appunto alla sua, al suo catalogo compositivo e violinistico. Un'altra è legata ai suoi strumenti, e sicuramente quello più caratteristico è il famoso cannone. Cannone è il violino di Paganini, il violino che oggi si può ammirare a Palazzo Tursi, sede del municipio di Genova, dove è conservato proprio per volontà testamentaria di Paganini, voleva che rimanesse nella sua città. In realtà il cannone è un Guarnieri del Gesù del 1743. 39 anni prima che nascesse Paganini veniva costruito questo strumento, e non si sa bene. I biografi non se ne stanno ancora facendo una ragione di essere riusciti a risalire a chi regalò questo violino a Paganini, però sicuramente era lo strumento che lui ha usato quasi esclusivamente per tutta la vita, e questo cannone, che noi non riusciamo forse a capire perché viene chiamato così, è legato proprio a un'idea di suono molto molto forte, perché a seguito di una recensione del Giornale delle Due Sicilie, dopo un concerto del 1819, si parlò molto del suono di questo violino, e appunto Paganini lo definì il mio cannone, ed era un violino quindi particolarmente sonoro, che tra l'altro veniva suonato da Paganini con un archetto che era stato voluto, disegnato per lui in maniera specifica, perché non usava, diciamo, gli archetti moderni, ma usava degli archetti un po' vecchi, di tipo tartiniano, con dimensioni quindi molto maggiori di quelle che sono dell'arco moderno, come possiamo tra l'altro vedere negli schizzi che noi ritroviamo.
Voglio mettermi a scrivere. Ho tante idee. Voglio scrivere concerti. Sono 3 mesi che non tocco un violino, ma non importa, sai? A Parma avrò un'orchestra mia che eseguirà la mia musica. Io sono un compositore. Tu lo sai cos'è l'immortalità, Achillino?
L'altro lascito invece è la leggenda, la grande leggenda che ha superato il tempo, che ha superato le vicissitudini veramente sinistre e quasi grottesche del corpo del grande compositore, che venne per tanto tempo, rimase per moltissimi anni insepolto, sia perché secondo la leggenda rifiutò i sacramenti e quindi viene sconsacrato, sia perché poi dopo, a seguito di questo, ci vollero quasi 40 anni prima che trovasse una collocazione specifica in un bellissimo, tra l'altro, sepolcro, un'edicola neoclassica in granito con 8 colonne e al centro una cupola, che si vede tuttora nel grande cimitero La Villetta, che è questo cimitero dedicato ai personaggi storici di Parma, e che venne, tra l'altro, questo monumento venne realizzato a cura del figlio, tra l'altro è stato proprio restaurato recentemente nell'ottobre scorso, è stato riportato alla Paganini, però sicuramente è un monumento che accoglie le spoglie di Paganini 36 anni dopo la morte, dopo una lunga storia anche di mummificazione per poterlo trasportare. Ha girato praticamente per tutta Europa e per tutto il Parmense per un sacco di anni.
Dio, che sofferenza!
Stai molto male?
No, la voce. Senti che stonatura. Io, Paganini, che stona. Non voglio farmi sentire così. Sarai tu la mia voce.
Ma diciamo che, al di là del fatto che su questa tomba troviamo sempre, li troviamo fino ad oggi, sempre dei fiori, dei visitatori, proprio il ricordo di questo mondo, potremmo ricordarlo, visto che è di attualità, il fatto che ancora si parla di Paganini, ma anche al di là del mondo musicale.
Intanto io so che con 7 note si fanno cose che, certo, scusami, non sono, ma sembrano proprio dei miracoli. Guarda, questa è musica mia, che un grande pianista ungherese, Liszt, ha trascritto per pianoforte. Lo sai che Liszt sta facendo proprio, come si dice, una vera rivoluzione nella musica, e che ha detto a tutto il mondo che senza i virtuosismi di Niccolò Paganini, lui, Liszt, non l'avrebbe mai potuta fare la sua rivoluzione. Non mi capisci? Sono cose stupende. Non vorresti provarlo? Non vuoi?
La nonna diceva che si è molto infelice quando si diventa così bravi.
Ne vale la pena. Te lo giuro. Sul violino del Gesù.
Nel 1889 venne fatto quel bellissimo film, e tra l'altro è l'ultimo film di Klaus Kinski, che si chiamava appunto Kinski Paganini, in cui appunto si parla ovviamente dell'amour, della vita e delle donne, e tra l'altro in quel film c'era Salvatore Accardo che suonava il violino. E ancora più recente è uscito proprio qualche settimana fa Il violinista del diavolo. È un film scritto e diretto da Bernard Rose, che anche qui mescola ovviamente soprattutto grande fantasie sulle conquiste femminili. La cosa curiosa è che, per una sorta, diciamo, di immedesimazione nel mito del grande violinista, il ruolo di personaggio principale, l'ideatore del soggetto del film e il realizzatore delle musiche, è un violinista di oggi, che è David Garrett, che in un certo senso racconta questo suo incontro del mondo di oggi e del fascino che ancora sui giovani di oggi suscita il grande violinista Paganini.
Io ho scritto musica su tutto, prendendo spunto da tutto, improvvisando. Ma io voglio scrivere qualcosa di nuovo, qualcosa che sia degno di noi.
Il 23 luglio 1825, da una relazione con la cantante Antonia Bianchi, nasce Achille, il figlio illegittimo di Niccolò Paganini. Angelo Foletto l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Ornella Bellucci, Antonella Borghi e Lorenzo Pavolini. Per ascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.